Buonasera a tutti. E innanzitutto il più cordiale bentornato a Concita De Gregorio, giornalista scrittrice, firma storica della Repubblica, dove attualmente lavora, tra le sue numerose opere narrative ricordiamo Malamore, esercizi di resistenza al dolore del 2008, Un paese senza tempo, fatti e figure in 20 anni di cronache italiane, 2010, Io vi maledico, 2013, e quelle presentate in questa sede il 24 novembre 2011, Così è la vita, Imparare a dirsi addio, Einaudi 2011, e il 4 maggio 2007, Una madre lo sa, Tutte le ombre dell'amore perfetto, Mondadori 2006. E a Lorenzo, benvenuto, un successore. Cucina, ascolta musica, ha un grande amico e vorrebbe fare il mestiere di suo nonno, ma chissà. Con noi abbiamo Gabriele Mezzano, che è un giornalista, collabora con le pagine culturali del Corriere Fiorentino e scrive per alcune riviste, l'Estro, l'Urano, l'Indice dei Libri, da Mera. Dal 2008 conduce due programmi letterari nel palinsesto di Rete Toscana Classica, organizza e cura rassegne culturali sul territorio nazionale. Ha pubblicato due sillogi di poesie e curato un'antologia di scrittori fiorentini. Parliamo oggi del libro Un viaggio con Lorenzo. Sarò brevissima, qualcosa voglio dire anch'io. Un giorno sull'isola, che non è solo una raccolta di racconti belli e scritti sapientemente, ma è proprio la chiave giusta che apre la porta del dialogo tra un adolescente chiuso in se stesso e sua madre. Una madre che, grazie alle parole e allo spirito del padre e nonno tanto amato, trova un varco per fare memoria e condividere un viaggio meraviglioso, scrivere insieme. Nelle storie, unità di luogo e di tempo. In un'isola, in un solo giorno, succedono una moltitudine di cose, ma la più importante di tutte è ritrovarsi. E se il gatto è il simbolo dell'amore e il corvo della morte, entrambi aiutano madre e figlio a incontrarsi e li preparano ad accettare l'assenza fisica del nonno. Un libro scritto a quattro mani, dunque, che prende le mosse da un fatto reale altrettanto singolare. Infatti l'idea di iniziare a scrivere insieme i racconti è legata a una confessione del figlio Lorenzo che, in piena crisi adolescenziale, rivela alla madre un segreto. Da bambino, quando andava da casa al mare, sull'isola, col nonno scriveva dei racconti. Meglio, lui raccontava delle storie e il nonno, papà di Concita, le scriveva. Quando Lorenzo rivela alla madre questo segreto, manifesta il suo profondo bisogno di ritrovare quella memoria, quelle pagine, quei racconti che rappresentano per lui un momento così intimo, vissuto col nonno materno e venuto a mancare da poco. Così chiede di essere accompagnato nella casa al mare, dove scrivevano insieme, per trovare quei fogli raccontati e scritti col nonno tanti anni fa. Io darei subito la parola a Gabriele, brevissimo, perché tu hai fatto due.
Otto storie, otto racconti, come ci ha detto Anna, una lettera e poi due postille, due lettere che voi scrivete a noi lettori per dirci un po' com'è nato questo sodalizio tra le figlie, ma soprattutto nonno, nipote, perché a me ha colpito molto questo ritorno un po' alla memoria. Sono otto storie che, come abbiamo sentito, si svolgono su un'isola, l'isola un po' dei ricordi, delle immagini che troviamo in noi, che troviamo anche in Lorenzo e in Concita, insomma, troviamo un immaginario che ci colpisce, sono storie lievi ma non solo, perché comunque ci fanno tornare indietro anche ai nostri ricordi. Io comincio subito a chiedervi, perché la curiosità è tanta, e vi chiedo un po' a voi come nasce questa storia, queste otto storie, come nasce la voglia di scrivere per non dimenticare. Penso che stasera possiamo coniugare questo incontro in questa maniera. Scrivere per non dimenticare le storie che tu, Lorenzo, raccontavi a tuo nonno. E quindi come nasce la voglia di poi tramutarle in un libro e di fissarle nella memoria? No, chiedo a te, concedo che sei, comunque sei stata... Potremmo anche rompere il ghiaccio, sì. Facciamo un applauso a Lorenzo e cominciamo subito con la voce di...
Buonasera, innanzitutto. Se ho capito bene la domanda, che è un modo un po' quando uno non sa esattamente se ha capito per riuscire comunque a dire qualcosa di intelligente. Diciamo che più che altro io inizialmente non avevo alcuna intenzione di scrivere queste storie, né tantomeno avevo proprio l'interesse a mantenerle su carta, le conoscevo, le avevo fatte insieme a mio nonno. Erano mie, non c'era bisogno di scriverle, poi per chi, per cosa, chi le conservava, non mi fidavo, non mi andavo. Detto questo, a un certo punto succede, inevitabilmente, che una persona cominci, anche giovanissima, a scordarsi le cose, perché le sostituisce con ricordi nuovi, eccetera, quindi c'è il rischio di perdere di vista alcune cose. Queste storie rientravano in un insieme di cose che, poco a poco, in un tempo che non era poi lontanissimo da quando eravamo scritte, stavamo sparendo. Quindi non è stato tanto il desiderio quanto la paura di perderle, una paura che si è palesata in un istante, in un secondo. Nel momento in cui ho provato a raccontarle di nuovo a me stesso, mi sono reso conto che non c'erano più, in parte, mi sono trovato nella condizione di dover dire: ok, la mia decisione di non scrivere è stata sbagliata, ha causato un danno, bisogna vedere se questo danno può essere risolto o meno, motivo per il quale poi l'ho fatto presente a lei, che poi istantaneamente ha detto: scriviamole se vuoi scriverle. Io poi ho detto di no, c'è stata una lunga trattativa, c'è stata una trattativa, gente che veniva da me a dirmi: senti, ma lei vorrebbe ancora che tu scrivessi? Io che gli mandavo mio fratello di 9 anni e gli guarda, ha detto di no, ti devi fare una ragione, non lo farà mai più. E quindi dopo un po', quando casa nostra sembrava Corea del Nord, Corea del Sud, della gente che passava da un fronte all'altro, abbiamo deciso che la cosa migliore era trovarsi in territorio neutro, cioè fuori da casa, dove nessuno ti conosce, quindi non puoi dire: mamma, qui non lo posso fare, c'è gente che conosco, e cominciare a scriverlo e vedere che cosa succedeva. Prima come esperimento, per l'appunto, prima per una cosa, l'idea generale con cui mi ha fregato all'inizio è stata: lo facciamo per noi, per me e te. Poi ci siamo resi conto che poi non mi ha fregato, nel senso che poi mi ha costretto, no, è stato peggio, cioè l'abbiamo fatto, molto, l'abbiamo fatto, ci siamo incontrati, abbiamo detto: bene, allora lo facciamo per noi, benissimo. Poi alla fine ha detto: è un po' uno spreco, adesso che abbiamo scritto questa cosa, lasciarla qui solo per noi. E quindi io sono stato io a dire: no, come, uno spreco non sia mai. E quindi poi alla fine è venuta fuori questa cosa, e adesso c'è solo, diciamo, gratitudine per essere riuscito a convincermi alla fine a farlo.
Questa è la questione della fusa. Adesso, se permettete, io voglio preparare la causa. Adesso la difesa. No, intanto grazie di questo invito. Voglio ringraziare soprattutto Anna, che è una persona straordinaria, perché se l'ostinazione, la pazienza e la, non so, passione, no? La passione per questi appuntamenti e anche all'inseguimento, insomma, di cose spesso molto difficili. Per cui grazie Anna, davvero. E grazie a tutti voi che siete qui, e moltissimi amici, insomma, per me è sempre molto emozionante venire a Firenze, un po', appunto, insomma, no, il tempo, le cose, le memorie. Allora, la questione della difesa, dunque, se posso, le cose stanno così. In realtà dietro a questo libro c'è una storia che meriterebbe di essere raccontata da da sola, che è la storia del potere veramente terapeutico della scrittura, del potere disvelante, rivelatorio della scrittura e della lettura, naturalmente, ma come sapete, leggere e scrivere sono due cose che viaggiano quasi sempre insieme. Allora, che cosa succede? Che cosa è successo? C'era questo episodio che Lorenzo vi ha appena raccontato, che io non conoscevo, quindi intanto scoprire a una certa altezza della vita che tuo figlio, allora Lorenzo aveva 17 anni, ma qui stiamo parlando di cosa è successo quando lui era molto piccolo, ne aveva 10-11, aveva fatto col nonno questo gioco bellissimo, che era il gioco delle parole, e quindi inventare le storie attraverso le parole e poi scrivere, gioco che poteva essere, nonno dava due o tre elementi, c'è un maniscalco, c'è un castello, c'è un cavaliere, raccontiamo una storia, tu racconta una storia, quindi invitare un bambino a raccontare una storia creandola da qualche elemento noto, e poi scriverla e poi quindi rileggerla ad alta voce, cioè quindi vedere come si trasforma in un oggetto fisico che si può tenere in mano, un foglio scritto, qualcosa che è nato da così da invenzione, dalla fantasia, dalla voglia di dialogare, un gioco bellissimo. Quando Lorenzo me l'ha raccontato, era un periodo della vita in cui non è che raccontasse tantissimo, quindi già solo il fatto, che venisse a dirmi questa cosa significava per me che c'era qualcosa dentro questa storia che andava un pochino ritrovata, no? Per me anche, per me, per lui e per il nonno, per tutti i protagonisti. Come un po' ricucire un filo tra le generazioni che... E quindi, però, che cosa, nel frattempo, però io poi sono la madre, quindi lui giustamente diceva io mi vergogno, cioè io non faccio una cosa con mia madre, neanche sotto tortura, non mi comincerai mai a fare una cosa con te. Un conto è farla con nonno, che è il nonno, un altro conto è farla con te, se mi vedono i miei amici che figura ci faccio, no? Obiettivamente lo capisco. Quindi non lo voleva fare assolutamente, non voleva saperne assolutamente, però se posso entrare in una zona un po' privata della vita, diciamo, scolastica di Lorenzo, siccome Lorenzo durante l'estate generalmente studia, per motivi che adesso sorvoleremo, ma diciamo che anche d'estate Lorenzo generalmente studia, allora siccome lo studio estivo è molto più faticoso che quello invernale, infatti in genere si tende a non studiare d'estate, la maggior parte delle persone puntano a non studiare d'estate, se però invece ti tocca studiare con una certa regolarità anche d'estate, è molto faticoso per chi deve studiare e per tutti quelli che stanno intorno, come le madri e le nonne sanno, no? Quindi in generale portarsi dietro i tomi, i vocabolari, i rocci, capito? Andare in vacanza con lo zaino, allora quell'estate lì in particolare c'era una certa difficoltà proprio con la scrittura, cioè bisognava proprio, diciamo, lavorare sul tema della scrittura, e allora ho pensato, ma facciamo una cosa, tanto i compiti insieme, francamente, non, cioè, un ragazzo di 7 anni non è che posso dire, vengo, mamma vede i compiti, cioè non, è un'indecenza, non si può stare, no? E quindi i compiti insieme non li facciamo, però magari questa cosa forse insieme la potremmo fare, cioè scrivere insieme. E subito lì è cominciata veramente la trattativa, perché lui ha detto subito, ma con la penna? Con la penna, no, con la penna proprio non mi avrai, quindi con la penna no, allora come? Col computer, scrivere col computer, però se siamo sull'isola e non c'è il collegamento a internet, poi dopo come ci rimane? Allora lui puntava ad andare in un posto dove ci fosse un collegamento a internet, con scusa, no? Cioè, abbiamo bisogno di internet per scrivere, io puntavo a promettergli che ci sarebbe stato il collegamento a internet per farlo scrivere, e quindi in una consueta trattativa madre e figlio, in un momento molto complicato, devo dire, per lui scolastico, generale della vita, ma non solo scolastico, e per me una consueta difficoltà, e avevo proprio molta voglia di provare a violare questa distanza che c'è, no? Questa frattura che c'è anche un po' convenzionale, se volete, fra le generazioni, per cui certe cose insieme non si fanno. e invece si possono fare. Poi c'era la cosa del nonno che è stata molto, che è stata determinante, cioè se non fosse stato quello non, senz'altro non sarebbe successo. In più, siccome quell'estate un nostro carissimo amico che si chiama Severino Cesare, che qualcuno di voi conoscerà e che senz'altro Anna conosce, che è l'editor storico della Inaudita, la casa editrice per cui io lavoravo in quel momento, mi ha detto, Severino stava molto male e Lorenzo è molto legato a Severino. Severino stava molto male, il nonno era morto da poco, Severino aveva una malattia che risuonava con la malattia del nonno, quindi erano tutti in grande apprensione, e allora Lorenzo ha detto, vabbè, facciamo una cosa, questi racconti che abbiamo scritto li diamo a Severino, così Severino passa il tempo in ospedale l'estate, no? C'è una lunga estate da passare in ospedale, leggerà i nostri racconti. Quindi, come vedete, sono tanti piani diversi, no? C'è il piano delle cose da ritrovare, c'è il piano del dialogo tra noi, c'è il piano dell'occasione da cogliere per andare a riscoprire il piacere della scrittura, e poi ci sono le storie. E poi ci sono le storie, perché tutto questo sarebbe astratto e programmatico, ma poi la magia dello scrivere è questa, cioè è che rifacendo il gioco del nonno, che era l'unica cosa che si poteva fare, io a un certo punto ho detto, vabbè, io non sono il nonno evidentemente, tu non ti ricordi più quelle storie, però quello che possiamo fare è ricostruire la dinamica che le ha suscitate, no? Quindi io ti ripropongo altri temi, e tu altri personaggi, altri spunti, e tu rifai lo stesso gioco. E allora sull'isola eravamo lì, costretti, appunto isolati, e sull'isola è successa una cosa abbastanza impressionante, cioè che mano a mano che Lorenzo scriveva le cose che gli venivano in mente, le cose succedevano, o le vedevamo tutte attorno a noi, quindi non sapevamo più se stavamo scrivendo di qualcosa che avevamo visto o se quello che avevamo scritto stava accadendo, cioè una dimensione un po', no? Con questi due computer da soli alle 2 del pomeriggio, mentre tutti erano al mare, cioè vi dovete immaginare una situazione così, un po' di straniamento. E le storie hanno preso vita davvero e sono tutte storie che parlano un po' della vecchia storia che Lorenzo voleva raccontare, che il nonno in qualche modo gli voleva spiegare, secondo me, perché la cosa che non ho detto forse mai, e però la dico adesso, è che quando Lorenzo mi ha raccontato specialmente la parte finale del gioco col nonno, era l'ultima estate, perché poi il nonno non c'è stato più, e quello che il nonno ha fatto è stato proporgli temi che avessero a che fare con le cose che finiscono. Quindi lui mi raccontava queste storie e mentre lui me le raccontava io capivo che quello che aveva fatto mio padre con lui bambino era stato proporgli di raccontare lui la storia di qualcosa che muore, anziché dirgli direttamente una cosa invisibile obiettivamente con un bambino così piccolo, cioè molto difficile anche per me adesso da riferirla, quindi immaginate. Però credo che mio padre, facendogli raccontare la storia del vecchio re morente, o del corvo che va a prendere le vite delle persone se le porta via, o del gatto, che in qualche modo lo stimolasse ad appropriarsi della materia della vita che finisce, a governarla, a starci dentro, ad abitarla, a abituarsi, a parlarne e a farla diventare un racconto, del quale poi si poteva ridere insieme, no? Quindi un racconto su qualcosa che muore, che finisce, che se ne va, di cui però siamo qui tutti e due presenti a dire, e quindi insomma, una cosa molto bella, un'idea molto bella, no? Di relazione con un bambino rispetto al tema della morte. E quindi tutto questo poco a poco poi è riaffiorato in queste storie, perché lui ce l'aveva dentro da qualche parte e me lo comunicava con queste mail che ci scambiavamo con due computer uno davanti all'altro, e quindi sono riaffiorati i personaggi che portano con sé il tema del lutto, dell'assenza, del bisogno, della mancanza e appunto della morte, della malattia, dell'incertezza, della vita che non governi sempre e fino in fondo, no? E quindi insomma è stato anche da questo punto di vista molto importante anche per me, alla fine ci ho imparato tante cose io, tante cose che non sapevo che non sapevo di cercare, ma le ho trovate, ecco, le ho trovate a ritroso attraverso di lui, di mio padre, e al di là della nostra biografia, una specie di potere della parola scritta fantastico, che mi ha fatto ricordare il potere della parola scritta, perché poi chi la usa per mestiere la usa come uno strumento, no? Come il fabbro usa, cioè te lo dimentichi qual è il potere generatore della parola, e queste piccolissime storie, c'è molto potere generatore della parola, secondo me è stato molto bello farlo, insomma.
Continuo con Lorenzo. Allora, di queste 8 storie ci sono tanti personaggi. Il signore anziano che scappa con il treno, con il vagone a vapore, con la locomotiva a vapore. Ci sono dei ragazzi innamorati della guerra e dell'amore nello stesso tempo. Insomma, tanti personaggi. Tu hai detto che man mano, anche se giovanissimo, nella memoria queste storie stavano un po' svanendo. Ecco, quale di queste storie, queste 8 storie che ci sono nel libro, è stata quella che più ti ricordavi?
Dunque, bisogna considerare il fatto che comunque prima di scriverle, sempre nell'ambito di quella enorme trattativa di cui parlavamo prima, c'è stato tutto un momento in cui una prima resa da parte sua sembrava raggiunta, nel momento in cui ha detto vabbè, intanto prima raccontamele, poi vediamo se le scriviamo. Quindi prima sono state raccontate, io nel momento in cui, automaticamente raccontandole per una prima volta a qualcun altro che non fosse mio nonno, dopo tanto tempo, in un primo momento ho negato a me stesso anche solo l'eventualità di averle dimenticate in parte, quindi le ho raccontate e in alcune parti o le ho completamente saltate oppure non avevano un fine. Quindi, e glielo dicevo, cioè, dicevo guarda, qui non mi ricordo come andava, qui neanche, questo personaggio forse non si chiama così. Ed è lì che mi sono reso conto quindi che mancava qualcosa. Quella, l'anima di questo libro, che poi era l'anima dei racconti che noi avevamo iniziato nell'ultima parte, nell'ultimo periodo con mio nonno, erano quella del gatto e del corvo, il gioco con lui consisteva nello scegliere, nel fatto che lui mi dava dei personaggi, un luogo in cui ambientare la storia, e poi io dovevo raccontargli una storia con quei personaggi in quel luogo. E c'è stato nell'ultimo periodo, l'interesse era quello di far tornare sempre gli stessi personaggi, quindi tornavano il gatto, tornava il corvo, insieme ad altri personaggi erano sempre presenti queste figure. E quindi a un certo punto, anche raccontandolo a lei, le ho fatto presente che questi due personaggi non erano una storia, ma più che altro giravano in tutte le storie, erano sempre presenti, perché erano come un passepartout tra una storia e l'altra, in qualche modo, erano quello che tutte quelle persone avevano in comune tra di loro, che fossero appunto un vecchio innamorato della propria locomotiva, piuttosto che tre zitelle proprietarie di una città, piuttosto che appunto dei ragazzi che tutto hanno in testa perché la morte, hanno in testa la guerra, sì, ma non la morte, ecco. Quindi in un primo momento, senz'altro, la prima cosa a cui ho dato importanza è stata ritrovare l'identità di questi due personaggi, del gatto e del corvo. Tant'è che poi, quando alla fine abbiamo scritto questo ultimo promemoria a ciascuno di noi, la domanda che io mi sono fatto per scrivere quella cosa lì è stata: quando è stata la prima volta che ho parlato del gatto del corvo? È stata 7 anni la prima volta che ho parlato del gatto del corvo, e l'ultima volta che ne avevo parlato con qualcuno era stato con nonno, quindi avevo capito che, essendo due personaggi nati con nonno, c'era il rischio o li prendevo, li portavo da un'altra parte, diciamo, in qualche modo, e quindi con la memoria di nonno li portavo a un'altra persona che potesse continuare con me questo lavoro, oppure morivano con nonno.
E poi bisogna anche dire che gatto e corvo sono due animali che hanno a che fare nel racconto che Lorenzo ne ha fatto fin dal principio, hanno a che fare con questo tema della perdita e dell'assenza. Cioè, io vorrei anche dire che per me è da tanti anni, insomma, da tanto tempo è molto interessante come ci si mette in relazione con i bambini, con i ragazzi, con le persone più giovani di noi sui temi della vita com'è davvero, cioè della naturale corso delle cose. Quindi venivo da una lunga stagione in cui mi ero proprio occupata di lutti, di perdite, di avevo scritto di questo, no? Ho scritto un libro che si intitolava Così è la vita, che parla dell'invecchiare, del tempo che passa, del dirsi addio, dell'imparare a dirsi addio. Molto giocoso, molto con i bambini, perché i bambini nel cerchio della vita sono le persone più vicine, le persone anziane, no? Cioè venire al mondo e uscire dal mondo sono i due punti che si toccano, quindi i bambini e gli anziani spessissimo si capiscono molto meglio di quanto non si capiscano con tutte le persone che stanno in mezzo al cerchio. Io questo lo vedo anche quando lavoro, quando faccio le interviste e parlo con le persone, quasi sempre le risposte dei bambini e delle persone molto grandi in età sono le più limpide, le più luminose, le più vere, le più sorprendenti, meno paludate, meno complicate, no? Perché è un punto di partenza, è un punto d'arrivo molto. Allora, questo tema qui, il gatto e il corvo, quando lui mi ha detto, guarda, perché poi c'era una storia in particolare che mi aveva moltissimo colpito, che non è finita qua dentro, ma di quelle che lui mi aveva raccontato. Cioè lui diceva che col nonno parlavano di un gatto e un corvo che guardavano da un albero la finestra di una casa, cioè guardavano dalla finestra all'interno di una casa dove una persona anziana stava a letto molto malata e un ragazzo giovane era il suo capezzale. E allora il corvo discuteva se portare via questa persona subito e il gatto, che invece l'aveva accompagnata per tutta la vita e che la conosceva bene, lo distraeva il corvo dal gesto di volersi portare via il vecchio quella notte stessa, raccontandogli la storia della vita del vecchio, quindi una specie di appunto mille una notte, cioè il potere di distrazione del racconto, perché c'è il gatto che racconta il corvo, no, tu non puoi portarlo via stanotte perché tu sapessi quella persona chi è, e comincia a raccontare questa. Quindi però poi lui mi diceva, mi racconta questo incredibile costruzione, no? Per un ragazzino, per un bambino, che è poi appunto una grande matrice di tante storie fondamentali della nostra letteratura, della nostra cultura. E sia il gatto che il corvo poi sono due modi di affrontare il tema della perdita, cioè o subito senza sapere, come se fosse, no, il destino della vendata, oppure invece con consapevolezza e consapienza e con misura e con un modo gentile, mi viene da dire, ma insomma che accompagna. Sono le due modalità, sono come due modalità. E allora tutta la discussione tra questi due animali aveva ancora molto a che vedere con quello di cui vi parlavo prima, ai miei occhi. Però la cosa sorprendente sempre era che naturalmente Lorenzo tutto questo lo aveva dentro di sé, lo diceva ma in modo inconsapevole, cioè come vedi, io avevo la funzione, come dire, di interpretare e di dare questo significato che adesso sto illustrando alle sue parole, mentre le sue erano semplicemente favole, però piene di tutto questo, no? Piene di tutto questo. E quindi, e per concludere, perché poi alla fine questo lavoro, questo esercizio, questo esperimento, questo gioco, questo divertimento, questo recupero di pezzi di memoria e di valore della scrittura ha senso? Perché io penso che se l'esperimento con Lorenzo è riuscito, no? Cioè se noi due siamo riusciti a vincere una serie di incredibili ma molto comuni difficoltà che hanno le generazioni all'interno delle famiglie, genitori con i figli, a parlarsi, e ci siamo riusciti attraverso la scrittura, andando ciascuno un po' sul terreno dell'altro, no? Cioè non pretendendo io sto qui, tu vieni da me e fai quello che dico io, ma andando un po' a vedere, io penso che questo possa succedere sempre, cioè credo che sia una cosa che chiunque può provare a fare, può fare, se non attraverso un libro fatto di parole ma con dei biglietti, scambiandosi dei biglietti, cioè quello che voglio dire, scusatemi, adesso mi un po' sono, diciamo, turbata dalla presenza di Lorenzo Alcanto e non riesco a dire esattamente quello che voglio dire, che è questo. La parola scritta non solo è terapeutica e per l'anima, ma risolve anche dei problemi di comunicazione, ritrova dei canali di comunicazione che si sono perduti nel tempo in cui la parola è tutta detta e in cui ogni comunicazione è solo visiva e di immagine. La parola scritta è ha il pudore, la pazienza, la discrezione di arrivare quando tu vuoi che arrivi, la puoi lasciare lì e l'altro la può prendere quando vuole, può far finta di non averla presa, ma tu sai che invece l'ha presa e l'ha letta, può risponderti nascondendo da un'altra parte, ma tu sai che... Cioè, la parola scritta ha delle caratteristiche, diciamo così, di territorio, è un territorio che è molto più ampio, è molto più libero ed è molto più vergine rispetto alla consuetudine che noi abbiamo di dirci le cose in faccia, urlandole a volte, o di comunque accedere alla comunicazione sempre e soltanto attraverso il filtro della persona che la dice, cioè dell'immagine di chi la dice, no? La televisione, il WhatsApp, la chat, cioè in qualunque modo c'è sempre l'interlocutore dall'altra parte. Invece lo scritto ti consente di, per esempio, parlare con chi non vuoi parlare, per dire, o di dire cose che non riusciresti a dire. E allora anche un biglietto attaccato al frigorifero, io conosco genitori e figli che si parlano, ma si raccontano delle cose che con i post-it gialli, uno lascia uno, l'altro, e poi diventano racconti. Ecco, anche un biglietto, anche uno scambio di messaggi può diventare l'inizio di un territorio, penso che è quello dell'incontro nella scrittura e nella lettura, che è proprio, insomma, ce lo siamo un po' dimenticato, diciamo la verità. Ce lo siamo un po' dimenticato, ormai esiste solo quello che esiste in TV. Io lo dico con cognizione. Oggi tutto via Cittano l'ho passato a dire a Lorenzo: non ci torno mai più, non ci vado mai più, perché tutte le volte che faccio una cosa, no, adesso scusate questo l'angolo, diciamo, privato, però tutte le volte che vado a fare una cosa in televisione, con i tempi della televisione, con i modi della televisione, ne esco così avvilita, così abbrutita, così delusa, così stanca, così anche dispiaciuta, che penso non ci torno più, perché tanto non c'è, non è il tempo del pensiero, non è il tempo della parola, è solo una cosa, una macchina di insulti, di aggressioni, e non si capisce mai niente di nuovo, non è che tu vedi una cosa e poi ne hai imparata, ma no. Cioè, sei soltanto lì a vedere chi litiga con chi. Allora, non c'ha proprio senso. Però è il pensiero unico, quello lì. Allora, ritrovare il gusto della scrittura e della lettura per me è stato benefico. Per lui una scoperta assoluta, diciamo, no? Una novità quasi rivoluzionaria, però insomma anche per te poi hai continuato per un po', no?
È tra bocchetto, no, diciamo che è vero quello che dice sulla scrittura, cioè è vero che io non mi posso mettere a fare il discorso abbiamo perso la scrittura, un tempo io scrivevo molto, non sarebbe credibile, diciamo, e anche perché starei parlando di quando scrivevo alle elementari, messaggini, Però cioè io mi rendo conto, stando in, diciamo in un liceo classico, tradizionale, passandoci interi inverni e, come abbiamo già detto, intere estati sopra, diciamo che mi rendo conto del fatto che che noi, diciamo, noi inteso come i ragazzi, anche se non è che parliamo, non è che sto parlando per tutti, però si tende a comunicare non esattamente con la parola scritta, ecco, ci sono moltissimi altri modi per comunicare o per non comunicare, che è altrettanto importante a volte. Però in questo la scrittura ha un ruolo importantissimo proprio per questo, cioè proprio perché è fisica. La scrittura prevede, almeno per come si intende, diciamo, nella comunicazione, per come la intendo io nella comunicazione, un conto è scrivere, un conto è mandarsi un messaggio piuttosto che mandarsi un WhatsApp o una cosa del genere. Perché quando tu scrivi qualcosa, innanzitutto ti prendi una responsabilità, perché tu scrivi una cosa di pugno tuo, la consegni a un'altra persona che da quel momento ce l'ha, è tua, sa chi sei, sa che cosa hai scritto ed è riconducibile a te, quindi cioè, c'è una tua responsabilità in quello che scrivi. Mentre invece adesso il comunicare è tutto sul togliere responsabilità alla persona che lo sta facendo, cioè se andiamo a vedere le persone che si, cioè se andiamo a vedere quello che si scrive su internet, no? I commenti a un qualsiasi, a me personalmente capita di leggere tantissimi commenti da YouTube, da Facebook, i commenti sono una delle, cioè neanche l'apocalisse, gente che sembrerebbe normalissima se ne incrociaste per strada, davanti a una tastiera può sembrare un serial killer, cioè devi andare a morire ammazzato, devi... Quindi è chiaro che quelle non sono persone che poi veramente lo pensano, no? Sono persone che di fronte a un mezzo che ti permette di essere così distaccato dalle persone a cui scrivi, che ti permette di dire qualsiasi cosa ti venga in mente, anche cose che non pensi, mentre quando devi scriverle queste cose, tecnicamente tu, di pugno tuo, andare lì e lasciarle magari sulla scrivania o sul banco della persona, è tutta un'altra storia, perché ci metti la faccia quasi, anzi forse di più, che non andare a parlarci direttamente, perché significa lasciargli proprio una testimonianza di quello che tu hai intenzione di dirgli. E questo fa paura. Inevitabilmente, specialmente a noi, cioè nel senso, a me personalmente, l'idea di lasciare scritto un foglio, cosa che da bambino facevo in continuazione, lei ha mobili pieni di messaggi assurdi che io le mandavo per qualsiasi cosa, cioè dal non voglio andare a fare piscina oggi, 10 motivi per cui non voglio andare a fare piscina oggi, 1, mi fa male l'acqua cloro, 2, mi brucia, cioè tutte queste serie di cose. Adesso non mi verrebbe mai in mente di scrivere una cosa del genere, quindi quando io, per questo quando lei mi ha detto scriviamo, io ho detto con la penna, con la carta, scrivere, nel senso, perché significa fare un passo che forse è ulteriore rispetto a cominciare a scrivere su un computer, cioè scrivere a penna è un passo, è una cosa di un'intimità quasi imbarazzante ormai, quindi è proprio questo il fatto, tant'è che quando noi ci incontriamo, perché ci incontriamo per casa senza neanche il corridoio, facciamo, e mi capita di scambiare 2 o 3 parole con mio padre, ad esempio, mentre stiamo passando il corridoio, mi dice cosa fai, di solito io gli dico no, stavo pensando a fare, devo fare un compito, una cosa. E lui poco tempo fa, tra l'altro, saranno 3 settimane fa, mi ha detto beh, ci sono un mucchio di esperti a cui potresti chiedere, prova a mandare una lettera, e poi mi ha detto il nome di una persona che era il custode di una biblioteca a Roma. E c'è stato un momento, quasi 20 secondi di silenzio imbarazzante tra me e mio padre, dopo che mi aveva proposto di scrivere una lettera a una persona, cosa, dove, chi, ma che, no! Non scriverò mai una lettera, scrivere in che senso? Quindi c'è una parte, cioè la sua generazione, diciamo, la sua generazione è abituata, è legata ancora a un'idea di scrittura intesa come sì, scrivi, prendi la penna, scrivi su un foglio di carta, è normalissimo, vai in cartoleria, pensa, compri la busta, il francobollo.
Io, se mi dici una cosa del genere, deve esserci motivo, cioè no, per me le lettere o sono di dimissione, cioè delle cose molto serie, molto importanti, non è che scrivi una lettera così.
Le lettere sono sempre cattive notizie quando arrivano mai di carta, ci avete fatto caso, il postino porta soltanto cattive notizie, no? Sono multe, raccomandate, bollette, cioè ormai per la... guardate che è molto interessante, cioè mentre Lorenzo parla io penso due cose. Primo, che per la sua generazione, se posso dire, per la sua generazione la lettera è qualcosa di sinistro, perché quando arriva una lettera è sempre una cattiva notizia. Tanto è vero che mio figlio, quello più grande, Pietro, quando era piccolo diceva voglio fare il postino, perché diceva voglio fare il postino, ma anche quando non era più tanto piccolo, voglio fare il postino perché così porto le lettere alle persone che non si sentono da tanto tempo, no? Cosa da fiabe, una cosa fiabesca. Quando poi è entrato nella realtà del mondo, cioè nessuno scrive una lettera a un'altra persona per dirgli come si è sempre fatto nella storia dell'umanità, per dirgli come va, come stai, che cosa ti succede. Pensate alle lettere dal fronte, pensate alle lettere dei soldati, pensate alle lettere che arrivano dopo che l'altra persona non c'è più e le racconta, cioè le lettere, no? La lettera. E un bambino che dice voglio fare il postino, poi si diciamo fa irruzione nella sua magnifica immaginazione la realtà, che è che le lettere non esistono più. Le uniche lettere sono portatrici di cattive notizie, sempre, ingiunzioni, pagamento, pignoramenti, cioè non so, cose di questo tipo. Ma l'altra cosa che dice Lorenzo, che per me è molto interessante, figlia della desertificazione proprio di immaginazione positiva dell'ultimo ventennio, per cui si tende sempre solo a sospettare dell'altro da te, è che lui dice una cosa importante, cioè dice la lettera è uno strumento di ricatto, no? Cioè lui dice la lettera scritta lascia traccia, quando dice la porta alla responsabilità di chi l'ha lasciata, io non lascio mai tracce, no? Non scrivo mai. Io mi ricordo per esempio una volta Storace, per dire, scusami, mi viene in mente così, diceva sempre, quando era presidente della regione, diceva che a quelli che gli chiedevano le raccomandazioni, diceva sempre mandami un fax. No? Perché uno telefonava per dire senti, avrei bisogno di questo favore, e quello gli diceva sì, mandami un fax, e ci aveva, andando via dal suo diciamo ufficio, si portò via con sé pacchi di fax di persone che gli avevano chiesto per fax un favore e che quindi rimanevano in maniera perpetua, diciamo così, vincolati a quel passo falso di aver chiesto per scritto un favore. Quella cultura lì, la cultura della della corruzione, no? della possibilità di comprare, di pagare, che ha percorso un tempo lungo nella nostra vita, 20 o forse più anni, è quella in cui loro sono nati. I ragazzi che hanno oggi 18 anni sono nati dentro questo tempo qui, quello in cui Storace diceva mandami un fax. E quindi dal loro punto di vista è come quelli che sono nati col telefono, Bernardo, quando il piccolino, quando la prima volta che ha visto un telefono con la ruota, spingeva i numeri dentro la ruota, perché non avendo mai visto usare il telefono con la ruota, tu pensi, c'è il numero, lo usi come un telefono a tastiera, no? Se non sai il prima, se non conosci il prima, la realtà è solo quella. Quindi se tu sei nato nel tempo in cui la parola scritta è una parola che serve a ricattare, a minacciare, a portare cattive notizie, e comunque non serve, perché tanto lo puoi fare in un altro modo e più velocemente, è molto significativo, no? E l'altra cosa molto significativa che dice è quella dell'anonimato, cioè la parola scritta comunque porta la traccia di chi l'ha scritta. Il commento, la parola scritta sulla rete, che è un rumore di fondo potentissimo che noi sentiamo in questo tempo, non so quanti di voi stiano sui social network, ma sicuramente i ragazzi delle loro generazioni tantissimo tempo, e sono inondati da informazioni, di parole, di cose da leggere, da scrivere, ma sono violentissime e indiscriminate, tanto è vero che la vera libertà è andarsene da lì. Adesso vedrete, tempo, qualche anno, cominceranno ad esserci quelli come quando ci fu la diffusione del telefonino multitudinario e poi tu però vedevi Agnelli che il telefonino non ce l'aveva, diceva perché Agnelli non ce l'ha, perché la vera, diciamo, no, libertà è non averlo, non è averlo, cioè il vero privilegio è non avere il telefonino. E fra un po' comincerà a diffondersi, secondo me, un senso di liberazione da questo, strumento che è il, che è l'essere continuamente on, no? Sempre acceso, sempre on, giorno e notte, sempre, le mail arrivano sul telefono comunque, sempre, sanno se le hai ricevute. Quindi un tempo perlomeno ti chiedevano, hai ricevuto la mia mail, adesso compare una doppia virgola verde, no, blu se l'hai ricevuta, verde se l'hai letta, quindi non puoi neanche più dire ah no, non l'ho vista, perché sì, sanno che l'hai vista. Cioè è un incubo. Si parlava di Snowden venendo qui, è un incubo, no? Quindi bisogna un po' liberarsi da questo, però lasciare che la cosa faccia il suo corso, cioè non è che uno dice liberati, perché no. Io penso che succederà, no? Penso che ci si libererà.
Sì, cioè, poi è peggio, se uno si oppone, ora non so se no, è pressoché impossibile porsi come antagonisti o cercare di sconfiggere la comunicazione di massa della rete, perché sei virtualmente uno contro potenzialmente il resto del mondo, cioè non esiste, cioè non c'è proprio la possibilità di vincere contro chi ha di fronte a sé un nome che di solito è falso, perché è un username, quindi è falso, quindi una possibilità di totale anonimato, è rintracciabile soltanto dalle autorità competenti, cosa che non è che può essere lui rintracciabile, è chiunque sia su internet in un qualsiasi momento è rintracciabile dalle autorità competenti, anche quando non ha fatto niente. Appunto, dicevai, venendo qui parlavamo di Snowden, che è questo ex agente dell'NSA che ha rivelato a due giornalisti inglesi che gli Stati Uniti, insieme in collaborazione con i servizi di tutti i paesi europei, compreso il nostro, raccoglievano informazioni, metadati si chiamano, su informazioni di chiunque sia andato sulla rete. Ecco, quello non è Facebook, è tutta la rete, da YouTube a Google a Facebook a le mail, a Messenger. Quindi, e noi ci stavamo interrogando venendo qui proprio su questo, cioè su com'è possibile che lo strumento probabilmente più utilizzato al momento da tutti, che è la rete, nel momento in cui scoppia una bomba come questa, cioè si scopre che effettivamente c'è un interesse del genere a controllare tutti i dati, nel giro di 5 giorni è scomparsa la notizia, cioè non, nessuno ne parlava. Allora poi dici, questa cosa finirà, è vero, finirà, ci sono già persone che hanno già scelto, sono miei compagni di classe, che se tu vai e gli dici scusa dimmi per favore il tuo indirizzo email, dice lui con un fare come per dire scusami, levati un attimo, sono molto più importante, io non ce l'ho Facebook, oppure non ho la mail. Quindi ci sono già delle persone che dicono che non ce l'hanno e che non lo fanno. Però qual è il punto? Che di per sé opporsi apertamente a questa cosa è inutile, perché vincerà, cioè l'avrà sempre vinta. Più persone criticano il meccanismo, più si ha da parlare, cioè si può parlare sul meccanismo della gente che critica il meccanismo in maniera terribile e turbe. E poi comunque bisogna cominciare già da adesso a abituarsi al fatto che una volta che sarà finito quest'era, diciamo, non si parlerà le lettere. Cioè, anche in quel momento le lettere non saranno la risposta, si dovrà trovare una risposta che sarà alternativa alle lettere e a Facebook e a tutta la rete. Perché? Perché se no, se si ritorna indietro e basta, vuol dire sempre, cioè, significa aver fatto un passo in avanti, che è stata la tecnologia, che è indiscutibilmente un passo in avanti, essere riusciti a capire di questo passo in avanti solo le cose negative, cioè solo lo spionaggio, solo riuscire a sapere più cose delle persone, violare la privacy come prima non si poteva, prima si aprivano le lettere, ora si legge le mail e la persona non si è neanche accorta che l'hai letta. Bene, allora si deve trovare un metodo che è alternativo a entrambi.
ma non solo per una questione di sicurezza, ma anche per una questione, adesso mi sembra evidente, è evidente a tutti che è eccessivo.
Però, va bene, ok, però voglio dire una cosa su questo, perché io faccio sempre queste discussioni, a casa ci sono, i ragazzi si parlano in chat, no? Stanno ognuno in una stanza, ognuno davanti al computer, butta la pasta, no? Butta la te, oggi tocca a te, stanno in chat, dico, ma parlatevi, alzate la voce, vi sentite, siete in stanze diverse, no, ma è uno spreco di energia, no? Parlare, poi sono tutti collegati. E adesso quello piccolo guarda la televisione giocando contemporaneamente, guardando anche il telefono, perché la cosa ossessiva è che poi come si fanno due, tre, quattro cose contemporaneamente, quindi l'attenzione si parcellizza tantissimo, il nervosismo cresce tantissimo, tutti ti dicono che non dovrebbe essere, i bambini non devono giocare alla PlayStation, va bene, d'accordo. Noi combattiamo delle battaglie perse, no? Come contro, sono come quelle contro l'immigrazione clandestina, cioè dici, vabbè, facciamo il Mose al largo della Sicilia, facciamo una barriera, quello non, cioè, non è completamente assurdo pensare, puoi fare. Puoi prendere tuo figlio e portarlo a fare la scuola steineriana e proibirgli di vedere la televisione, e come ha fatto tra l'altro Berlusconi, scusatemi se il paradosso vi sembra, cioè non so, ci sarà qualcosa che non funziona anche lì, ma insomma, e puoi decidere che i tuoi figli li fai vivere al di fuori della tecnologia, ma poi il mondo è quello, cioè a un certo punto entreranno nel mondo che è quello, no? Quindi è una battaglia persa, l'agenzia familiare ormai viene dopo, le agenzie formative un tempo erano la famiglia, la scuola, la società, e adesso è invertito l'ordine, ora è la società, la scuola, la famiglia, no? È sicuro che è così, la società entra nella vita dei bambini attraverso la televisione molto prima della scuola, questi cartoni Masha e Orso, non so se l'avete visto, sono i primi 5 in classifica, della classifica generale dei libri e dei cartoni per bambini che hanno meno di 6 anni, quindi che non sanno leggere e scrivere. Quindi la società entra nella vita dei bambini prima della scuola e la famiglia arriva, diciamo, dipende, le famiglie poi sono tante, comunque la famiglia combatte. Allora, quello che dico rispetto a questa cosa della tecnologia e della scrittura, è vero, noi passiamo sempre per i passatisti, no? Diciamo però che adesso devo scrivere, devo mettermi là a scrivere sul foglio, poi leggere il libro. Io, per esempio, ho un libro al giorno, ma faccio un programma in cui parlo di un libro al giorno. Esistono anche, i libri si possono anche scaricare sul tablet, no? E per esempio loro spesso scaricano i libri sul tablet, se li portano giù sul tablet. Ma a parte il fatto che il tablet si scarica, se casca si rompe, se non c'è la presa per rialimentarlo non puoi più leggere il libro, se non c'è campo non puoi scaricare, cioè se devi leggerlo di sera e però ce l'hai nella cloud, nella nuvola, che mi hanno anche convinto di fare la nuvola, io dicevo io la nuvola non la voglio fare, mamma guarda la nuvola è comodissima, ho messo le cose sulla nuvola e dopo aver messo le cose sulla nuvola ho scoperto che se non c'è la connessione non le posso prendere dalla nuvola, dico allora, cioè che cosa, allora devo avere, devi sempre essere connesso, cioè la grande, non è che dice l'hai messa lì e poi le vai a prendere, no, l'hai messa lì e poi ti devi connettere, se per caso non c'è campo, come può capitare che non ci sia campo, diciamo adesso non vi voglio fare degli esempi, ma in tanti posti non c'è campo, anche alcuni molto piacevoli, piacevolissimi, eppure non c'è campo, tu non puoi perdere il tuo libro dalla nuvola. Allora, intanto c'è il ricatto dell'energia elettrica costante, della presa, ora si è scaricato il mio telefonino, io sto un po' in apprensione, perché scarico? Non vedo in questa stanza una presa, una parte della mia testa pensa, quando ho finito questa, ho il telefono scarico e forse sul treno non funziona la presa, cioè stiamo completamente succubi dell'essere in carica, il tema dell'essere in carica. E poi voglio dire anche un'altra cosa a proposito di questa cosa della tecnologia, della scrittura, dei telefoni, dei microonde, no? Dice che cosa scaldi e fare il latte c'è il microonde, va bene, ma il giorno che il microonde si rompe oppure non c'è il microonde, e non è un fatto scandaloso, no? Ci sono tanti posti in cui non c'è, non c'è il microonde, beh. Se tu non sai il calore, cioè se tu non sai che il calore nasce diciamo dal fuoco, per farla molto semplice, nasce dal fuoco, e non sai come si fa il fuoco, tu non sarai mai in grado, cioè se non conosci l'origine delle cose, non sarai mai in grado di affrontare un'avversità. Adesso non dico che devi poter accendere il fuoco con le pietre, perché quello non sappiamo fare, credo, nessuno in questa stanza. Però sapere che l'origine del fuoco è stata quella, e che quindi in caso di assoluta necessità uno si può mettere 3 mesi a scaricare le pietre e prima o poi una scintilla uscirà, e morire non si morirà, perché se l'ha fatto quello lo potremo fare anche noi, significa potersela cavare nella vita, ma non per accendere un fuoco, ma cavare di fronte a chi, ai soprusi, a chi ti inganna, a chi ti vuole corrompere, a chi ti vuole... Ecco, quindi, non so se mi sono spiegata, intendo sapere la catena. Allora, saper scrivere, saper leggere, tenere un libro, sapere come si cerca in un indice, significa per esempio anche difendersi dalla rete, perché quando tu cerchi Snowden e escono 5 milioni di documenti, è come non avere nessuno, è uguale. 5 milioni o zero è la stessa cosa, prendi il primo, ma sarà quello giusto? E come fai a sapere se è quello giusto se non sai come si consulta, come si cercano le cose? E come si cercano le cose si impara in posti come questi, da che mondo è mondo si impara così, no? Come fai a sapere dov'è? Se non c'è una scheda, per esempio qui, fai conto, tu sei qui, non c'è nessuno, il vuoto è deserto, non c'è un computer, stai cercando un libro, secondo te come fai a trovarlo? Ci sono dei criteri, no? Saranno catalogati in ordine alfabetico, per tema, per anno, per argomento, per autore. Ci sono dei criteri per cui tu anche da solo, qui dentro, se ci passi un'ora, o due, o cinque, dopo un po' capisci come sono messi questi libri e dove puoi trovare la cosa che cerchi. La trovi, capito? Nella rete no. Secondo me no, io per esempio io sicuramente non la trovo, e per questo credo che il tempo che ci vuole per fare una cosa, scrivere quello, no? Il tempo del pensiero, insomma, non è per farla troppo lunga, però adesso credo che non è che si inventerà una cosa avveniristica che sostituisca sia la scrittura che la rete. Penso che la scrittura non si sostituisca, non si debba sostituire mai, ecco, cioè, nemmeno la lettura, penso che siano proprio costitutive degli esseri umani, penso, però poi le forme, adesso ho fatto il pistolotto, adesso ho fatto un po' il pistolotto, mi guarda, lo so, perché lo vedo come mi guarda benissimo. Tutti sono stati, adesso faccio per la mia.
No, volevo dire una cosa, una, molto velocemente, non sono... Numero uno, non voglio difendere le carità, cioè non sto dicendo che la scrittura, sarebbe stupido venire qua e dire che secondo me la scrittura è morta e che non dovremmo parlare, contando che stiamo parlando di un esercizio di scrittura. Ma volevo dire prima una cosa che è staccata dal libro e poi tornare al libro. La prima è che, così come esistono tantissime, non è per fare polemica, però così come esistono tantissime persone, diciamo, che sanno cavarsene e riescono a vivere la vita di tutti i giorni proprio perché sanno come le cose sono nate, proprio perché sanno cercare in una stanza come questa, eccetera. Un'altra cosa che mi ha fatto molta paura, sempre nella questione Snowden, cioè nella questione nuova tecnologia, una cosa che mi ha fatto molta paura vedere è che chi ha veramente il potere in questo momento, dato l'avanzamento della tecnologia, non è chi sa leggere questi libri o chi ha una mente donata alla biblioteconomia per cui è in grado di catalogare innumerevoli volumi, no, è chi riesce a leggere delle strisce di codice all'interno di un sistema che non esiste nella realtà, ma è digitale, e che attraverso quel sistema digitale agisce sul mondo reale, cambiando, no, rubando soldi da una parte all'altra, entrando nella vita delle persone, sottraendo dati personali, facendo una cosa che non ha niente a che vedere con il supporto fisico, che invece sono queste cose qui, c'è la scrittura, quello di cui stiamo parlando noi, cioè una stazione totale rispetto a quello che stanno facendo, tant'è che appunto l'altro giorno, vedendo questo documentario dove si vede proprio quello che questo hacker fa,
si vede come, è chiaro che c'è, non c'è emotività in quello che succede, sono delle linee verdi su uno schermo nero che scorrono, lui preme enter 15 volte, queste continuano ad andare e puff, ha spacchettato il sistema delle mail in Nord America. Ma è chiaro che tu non ti può venire in mente 150 milioni di persone che vivono, che hanno una vita, che attraverso quelle mail hanno una serie, non ti viene in mente niente perché c'è proprio il distacco completo anche di linguaggio, cioè non è la tua lingua quella che stai leggendo, ma è una lingua che è quella dei computer, che non è neanche la tua e che tu hai imparato, non l'hai imparata sui libri, l'hai imparata facendo questo, cioè stato attaccato a un computer, quindi distaccandoti completamente da questo universo. Quindi esistono queste persone, sono pagate, apro parentesi, uno sproposito per quello che fanno, se le comprano i governi, diciamo, le pagano uno sproposito, se le comprano i privati anche meglio, le pagano ancora di più per fare le stesse cose, prendersi dati pubblici, quindi diciamo, generalmente c'è anche questo elemento qui, quindi io non dimentico il fatto che ci sono tutte queste cose, e non è, ed è assolutamente vero quello che dice lei, cioè è vero che tu devi sapere questa serie di cose e devi essere in grado di cavartela anche quando i supporti più comodi per noi non ci sono, cioè ad esempio quando non c'è campo e dalla iCloud non puoi prendere le cose perché non c'è rete. Però devi anche essere cosciente del fatto che esistono al momento delle discipline, se vogliamo chiamarle così, che a me ad esempio sono del tutto sconosciute e non ci capisco assolutamente niente. Non credo che, ora non so, quindi anche te. Quindi c'è, cioè, delle cose completamente sconosciute, distaccate dalla lingua, distaccate dal testo, che al momento sono ben più importanti e possono fare molti più danni che non una cosa del genere, cioè non la parola scritta. Quindi è un potere enorme dato a una parola che non è una lingua, ma è la lingua dei computer, e soprattutto donata a un universo che è del tutto libero dall'emotività e dal buon senso, quindi uno ci può fare quello che gli pare, tant'è che poi se uno va a vedere gli articoli che parlano del deep web, ad esempio lì si commercia tra uomini, cioè il commercio di uomini, di droga, di armi, di qualsiasi cosa, perché proprio lì, cioè sono cifre, non ne frega niente a nessuno. Nel libro c'è un racconto, che è quello intitolato Guerra di religione, dove c'è, diciamo, si esprime una civiltà, una super civiltà di ragazzi, che sono i ragazzi dell'isola, che vivono in una tribù praticamente con i loro leader, le loro missioni, le loro guerre fra di loro, e non si fa neanche una volta riferimento a un qualsiasi supporto tecnologico, cioè i ragazzi vivono nell'astrazione più assoluta rispetto alla tecnologia. Ci sono anche dei personaggi all'interno del libro che avranno invece un legame molto importante con la tecnologia e al limite del fanatismo, però i ragazzi in questo caso no. E mentre scrivevamo questo racconto, in effetti la discussione c'è stata, nel senso che ci siamo messi a dire, beh, è vero che vivono su un'isola, è vero che vivono in un, come se fosse, non so, il Signore delle Mostre, cioè vivono in una situazione di totale anarchia, però la connessione internet, uno gliela deve dare, se no cosa fanno tutto il giorno? C'è stata una grossa discussione tra di noi, un collega diceva, guarda, ti dirò Lorenzo, ci sono cose che tu puoi andare in barca, ad esempio, quando non c'è internet, puoi andare al mare, oppure fare un'escursione, andare in bicicletta o guidare, e quindi io schifato gli ho detto, va bene, possiamo fargli anche fare quello. Poi invece scrivendo mi sono reso conto di come in effetti esiste, cioè non è che è tutto sconosciuta, cioè, non è che io non faccio niente nella mia vita a parte stare su internet, sto su internet è vero, ma faccio anche altre cose, quindi non è del tutto, convivono due dimensioni che sono quella delle azioni che fai tutti i giorni, di movimento, di dialogo fra persone, perché è un'esagerazione dire che non ci parliamo più, non ci scriviamo più, però è vero che lo abbiamo sostituito e al secondo posto, subito dopo, tutto quello che ha a che fare con la rete e col proprio telefono. Ecco, quando una volta tolto questo ci si rende conto che tutta questa parte qui, cioè tutta la parte di internet, tutta la parte dei messaggi, tutta la parte, in realtà una volta tolta non leva niente alle possibilità del personaggio. Cioè laddove per me era una cosa agghiacciante togliere le connessioni internet, li facevo diventare dei mostri, delle creature incapace di fare qualsiasi cosa. Una volta tolto un oggetto come il telefonino, comunque la connessione internet in generale, una qualsiasi cosa tecnologica, si sono dovuti arrangiare, cioè hanno dovuto fare altro. Questo è stato utile.
La discussione che abbiamo fatto stasera noiosissima di un'ora, di cui mi scuso, non so perché ha preso questa piega questa conversazione stasera, è andata così, ma tutta questa conversazione sulle generazioni passato, presente, la tecnologia, no, in realtà è descritta moltissimo meglio di come abbiamo fatto ora in un piccolo poche pagine che sono servite, ci sono servite a dirci tutto questo, e sono quelle dei due guardiani dei fari. Esatto, cioè noi tutta questa polemica, che naturalmente ora facciamo perché abbiamo rotto il ghiaccio, ma prima non parlavamo quasi per niente, quindi figuriamoci se potevamo parlare per un'ora consecutiva poi di un argomento come questo, no? Sarebbe finita la conversazione sul nascere, non potevamo parlare di questo. E allora, dovendo dare vita e dare corpo e dare... e scrivere, descrivere i due guardiani dei fari, sull'isola dove eravamo c'erano due fari, quasi senza dircelo, perché poi funzionava così, no? Che si diceva, allora ora che si fa i fari, i guardiani, ok, tu ne fai uno, io faccio un altro, e senza dire come sarebbero stati, lui ha cominciato a descrivere il suo personaggio, cioè quindi è diventato il suo personaggio e io sono diventata il mio personaggio. Il suo guardiano del faro è uno psicotico ipertecnologico che vive con il robot e che non c'è. Il mio guardiano del faro è uno che ha i guazzi, i cristalli, che sente il rumore del vento, c'ha la sua cavalla.
È un drogato cronico.
Ma non è vero.
Tu sopra ha preso qui proprio.
No, è una persona che è stata in India, che ha vissuto negli anni 60, e che poi ha riparato sull'isola. E il suo è uno che invece non tocca le cose con le mani, infila i guanti, tiene il cibo nel frigorifero liofilizzato. E poi la cosa molto bella che è successa attraverso la scrittura è stata che ci siamo riusciti a dire attraverso i nostri personaggi quanto ciascuno di noi detestasse quello dell'altro, no? E quindi a un certo punto i personaggi hanno preso il sopravvento, e mentre il mio è il guardiano del faro, che secondo me era simpaticissimo naturalmente, e per lui era schifoso, sporco, lurido, lui ha cominciato a dire al suo guardiano, ha cominciato a dire al mio guardiano cose che lui avrebbe voluto dire a me naturalmente, no? E quindi con lo schermo dei guardiani siamo andati avanti una giornata intera a dirci sì, però guarda questo che cosa sa fare, guarda, sarebbe il guardiano del faro è stata forse la cosa più divertente. Poi entrambi arrivano alla prova di una ragazza, perché arriva una giornalista di una rivista di viaggi che deve stabilire quali sono i fari più belli del Mediterraneo, e naturalmente di quell'isola ne sceglierà solo uno, no? Quindi vi potete immaginare i due guardiani dei fari che devono dire che il loro faro è più bello. Ecco, lì è tutta la diciamo così, la diatriba tra di noi è in quel momento lì, quando poi capiamo che uno dei due sarà più seducente dell'altro agli occhi dell'inviata di Travel.
Io volevo fare un'ultima domanda, che abbiamo, e perché mentre parlavate a me batteva in testa un solo termine: tempo, il dedicarsi del tempo, il vivere il tempo. Cioè io credo che quello che è un po' l'origine anche di questa storia, che è questo libro, è il tempo che il nonno ha dedicato a Lorenzo. E quindi si va oltre anche la scrittura e la lettura, cioè sono all'interno di quel tempo, cioè è una generazione che ha dedicato il tempo. E credo che sia fondamentale anche sentirvi parlare del momento in cui scrivevate queste cose, proprio nel ritrovare il tempo, cioè ritrovare quel momento in cui due persone che sono prese dalla tecnologia, dalla velocità dei social, da rispondere senza pensare, ritrovano il tempo per guardarsi e dirsi le cose, cioè rallentare. Ecco, mentre parlavate pensavo proprio a questo, e soprattutto pensavo a quello che è il rapporto, che io parlo da nipote, posso parlare da nipote, che ha avuto la fortuna di avere i nonni, scopre proprio questo, cioè la differenza che c'è con i genitori. La nostra generazione ha uno scarto con i genitori. Noi siamo cresciuti con i nonni, in qualche maniera. I nonni ci hanno fatto capire l'importanza del tempo. Io credo che Lorenzo, se non avesse percepito quel dedicare il tempo del nonno a queste storie, forse non se le sarebbe ricordate. E quindi entra poi tutto quello che avete detto questa sera, però penso che il momento più bello di questo testo è capire che mamma e figlia hanno ritrovato il tempo. Il tempo di guardare.
Bravissimo, è proprio così, questo era un punto fondamentale, il tempo lento dedicato ed esclusivo che non c'è mai, che è un motore tremendo di senso di colpa per le madri della mia generazione, no? Noi viviamo, le madri che lavorano, poi non è neanche un fatto di generazione, diciamo, un po' il tempo, il luogo dove nasci, però insomma io non avevo mai tempo. Cioè io per loro non avevo mai tempo, come moltissime madri che non hanno tempo, cioè se tu esci la mattina là, porti il figlio, poi lo riporti, poi se poi sono più di uno, due, tre, quattro, no, cioè, figurati il tempo, come quando lo psicologo ti dice, ma signora, lei a suo figlio, al suo terzo figlio, dedica un tempo dedicato ed esclusivo? E si dire, io non lo dedico a me stessa un tempo dedicato ed esclusivo, figuriamoci al terzo. Però questo tema del tempo, che è il senso di colpa, della corsa, della sensazione di essere sempre nel posto sbagliato, perché quando sei al lavoro dovresti essere a casa, quando sei a casa dovresti essere al lavoro, quando sei con uno hai lasciato un altro, quando sei con un altro ti chiama a te, è una sensazione che produce una grande instabilità, secondo me, emotiva nelle relazioni, una fretta, una certa urgenza, no? Dimmi subito quello che mi devi dire, non la fare tanto lunga, no? Che cosa piace fare? Questo tipo di atteggiamento qui, che è anche un po' spartano, ma sostanzialmente nutrito dal fatto che non c'è tempo, per fare che cos'altro non si sa. Cioè, cosa si stia esattamente facendo al posto di questo, non è chiarissimo. Cioè, ma io questo lo dico tutti i giorni quando torno a casa la notte, quando loro, ora che sono grandi, sono ancora svegli, io esco la mattina prestissimo e torno a casa tardissimo e tutti i giorni dico, ma io perché faccio questa vita? Cioè, anziché stare, poi mi rispondo, faccio il giorno dopo la rifaccio, però, l'istinto primario di dire, ma perché tolgo tutto il tempo alle persone, agli effetti, agli amori, perché poi la vita, cioè, voglio dire, però, se non metti al centro l'affetto delle persone, perché non ho mai il tempo di telefonare, appunto, di chiamare mia mamma tutti i giorni, perché non ho tempo da passare con una nipote, perché non chiamo mia sorella, perché non vedo Sandra, perché non faccio le cose che vorrei fare, ma non le posso fare perché c'ho da fare, ma vi rendete conto? No? Non le posso fare perché c'ho da fare, cosa? Qualcos'altro che è più urgente. E nel rapporto con i figli, questa cosa qui, il tempo, anche solo dire, sai Lorenzo, senti, andiamo a Firenze insieme, prendiamo il treno, andiamo io e te, stiamo un pomeriggio insieme, non è niente, no? Cioè, però è un tempo piccolo. Immaginate il tempo del nonno l'estate nella casa al mare con tutta la giornata davanti e questo bambinetto che lo deve anche, cioè, lo deve anche intrattenere, no? Dargli una cosa da fare di tutto quel tempo. Effettivamente è così, no? E è un po' questo anche, no?
Sì, io credo che la cosa più incredibile che il nonno abbia fatto in questo senso è stata farmi credere fino all'ultimo che ero io che stavo spendendo il mio tempo per intrattenere lui e non il contrario. Cioè, io ero convinto che la mia giornata, cioè avevo una routine, diciamo, mi presentavo al cospetto di mio nonno che gli aspettava a gloria perché non aveva niente nel mio immaginario nulla da fare fino a quel momento, e lo intrattenevo quelle 2-3 ore che erano la sua giornata e poi io mi ritiravo dietro le quinte, andavo, facevo le mie cose e lo avevo fatto felice per quel giorno. In realtà poi dopo, scrivendo questo libro, mi sono reso conto di come quel tempo lì era un tempo che ho avuto solo in quel caso, che era un tempo dedicato solo di quel momento, solo con quella persona, quindi con un'intimità molto... Cioè io l'altro giorno stavo pensando, e anche venendo in treno, stavo pensando un po' a questo libro, a qualcosa da dire che non fosse sempre le stesse cose,
E mi sono reso conto che io parlavo con mio nonno quando avevo 10 anni, come parlo adesso con lei, o come parlo adesso con mio padre o con mio fratello, cioè con lo stesso livello di intimità e di sincerità che si ha con una persona che per te sa già tutto, è inutile, ti sta solo dando conferme di quello che sai già. Ecco, per me in quel caso non è passato solo il tempo che lui mi dà, perché se fosse stata una persona, non dico sconosciuta, se fosse stata lei quando avevo 10 anni a dirmi di fare una cosa del genere, probabilmente non l'avrei mai fatta. Non so, cioè non è il problema, è questo su cui mi sono interrogato tante volte, cioè il punto è che lei non c'era e c'era invece lui, ed è per questo che questo meccanismo è iniziato. Secondo me no, secondo me il meccanismo l'ha scaturito un'idea geniale che ha avuto mio nonno, nell'idea del momento in cui mi ha chiesto di cominciare a scrivere delle storie senza neanche farmi rendere conto del fatto che lei stesse trascrivendo in un primo momento. Però era anche il fatto che lui mi conosceva in un modo che era totale per me. Cioè, anche se magari io qualcosa di me non lo sapeva, in quel momento per me lui sapeva tutto, quindi io potevo dirgli qualsiasi cosa. E questo tipo di libertà in un momento del genere, cioè in un tempo come quello, è stata fondamentale. Quando noi l'abbiamo riscritto, abbiamo cominciato a scriverlo, e c'era di nuovo quel tempo, che era un tempo in questo caso onirico, perché eravamo da soli, solo noi due, in uno spazio completamente diverso, non c'era nessuno, perché la gente normale andava al mare, noi psicopatici, con 31 gradi all'ombra, stavamo in una piazzetta, malidi di sudore, a guardarci il cagnesco. Quindi mi sono reso conto che il tempo era quello che avevo avuto con mio nonno, era un tempo che non avrei avuto mai più, perché era un tempo che non era soltanto quel tempo, ma che prevedeva anche una persona che occupava quel tempo insieme a me, che non c'era più. Però allo stesso tempo, nello stesso momento mi sono reso conto che questo è vero sempre, cioè è sempre vero che una situazione ha un tempo e una persona o delle persone che occupano quel tempo insieme a te. E quindi in questo senso ogni istante, per dire una cosa per niente banale, è unico, no? E quindi in questo caso, quando noi abbiamo cominciato a scrivere questo libro, uno dei motivi per cui io ho cominciato a pensare ok, si può fare, lo posso fare, posso mettermi qui a scriverlo, è stato che quella cosa che dicevamo del non essere rintracciabile, del non metterci una responsabilità, ecco, in questo caso ci devo mettere tutto, la responsabilità, la faccia, eccetera, perché era un tempo unico quello che stavamo stendendo lì, e quindi proprio per quello sarebbe stato molto più difficile dimenticarlo, sarebbe stato molto più difficile far finta che non fosse mai esistito. Poi è uscito il libro e quindi è stato un po' tecnicamente impossibile, però in linea di massima mi sono reso conto di quanto quel tempo fosse stata la cosa fondamentale, di come quindi, e questa è proprio una cosa che faccio adesso, faccio sempre proprio per questo, se c'è una cosa che va fatta, che si deve fare, la prima cosa da fare, secondo me, è sempre stabilire un tempo in cui va fatta, perché questo ti dà un limite che riesce a metterti l'ansia quando te la deve mettere, lo dice uno che adesso deve fare gli esami di maturità, quindi ti mette l'ansia nel momento in cui te la deve mettere, però è il tuo tempo e quindi puoi gestirtelo in un modo che è il tuo.
E poi è stato bello. E poi è stato molto bello.
Se c'è ancora curiosità di fare qualche domanda. Thank you.
Ciao, è una domanda molto semplice. Mi è parso da questo libro sentire un po' di sensi di colpa, se è vero o no?
Ma io ci dico quei sensi di colpa, cioè sono no, qualche senso di colpa, quindi sono andata benissimo, diciamo, no? Sono tutti molto diluiti, ne ha solo percepito qualcuno. No, la battaglia con i sensi di colpa, ma forse l'ho accennato, è così, insomma, questo sarebbe materia di un altro incontro interessante, perché poi noi, specialmente le donne, diciamo, no? Adesso sto in un periodo che sto guardando molte interviste femminili e vedo molto la differenza che c'è tra le donne molto giovani, quelle di media generazione e quelle più grandi. Ecco, noi siamo stati proprio colpite da un fulmine, diciamo, la mia generazione si è proprio trovata in mezzo a un agguato di non essere più quello che erano state le nostre nonne, non essere ancora, non essere già. Quindi sì, molto senso di colpa. Però, insomma, poi anche uno alla fine deve fare pace con se stesso, non è che si può campare nel senso di colpa sempre, ma a un certo punto uno dice, vabbè, va così, è andata così. Io ho qui tutta la famiglia per dirvi la mia, meglio, come mi sento io, no? Siccome io non vado mai a trovare mia mamma che sta a Livorno, ciao mamma, mamma è venuta a Firenze pur di stare 2 ore con noi, capito? E così mia sorella, i miei nipoti, la mia migliore amica, la mia più antica amica, insomma, questo è per dire che a proposito di tempo e di colpa, no? Lorenzo no, Lorenzo secondo me è venuto perché così non faceva i compiti per domani.
Io devo dirvi che sono molto fortunata perché ho molte, ricevo molte lettere, a differenza di quello che ho detto, moltissime lettere e pochissime, e meglio, basta, non ho tanto. Ho chiuso tutte le spiragli di avvicinamento, ho lasciato la mail e poi la posta che arriva regolarmente, che mi fa molto piacere e molto numerosa anche perché richieste di libri, commenti, racconti. Quindi mi è piaciuto questo, anche questa novità che ho sentito della spedizione della scrittura e delle lettere.
Comunque questa è una cosa che si crea, cioè il problema delle mail non è più neanche, non per dire, nessuno vuole assolvere le colpe, le abbiamo tutte, la nostra generazione che vive di tecnologia eccetera, però me l'ha ricordato lei quando adesso ha detto i compiti per domani, che sono una realtà imminente e quindi degna della priorità, diciamo. E, uno dei miei professori, uno dei miei docenti, che non, diciamo, non si può definire proprio, uno dei miei docenti trasmette le sue dispense per i nostri studi attraverso il suo blog, quindi diciamo, cioè attraverso il suo blog personale, e io mi capita più o meno quotidianamente di sentire alla fine della lezione con un tono serio e composto il mio professore dire: va bene, per oggi abbiamo finito, gli approfondimenti li trovate sul mio blog, ci vediamo domani. È una frase che non si può sentire, cioè, l'approfondimento lo trovate sul mio blog, però è una cosa che succede e che non è nostra responsabilità. E sempre di più, e adesso sentendo tutte queste proteste relative alla tecnologia, allora gli iPad nelle scuole, più computer eccetera, noi questa settimana siamo stati premiati dalla Fondazione Agnelli come terzo liceo scientifico d'Italia, e noi siamo un liceo classico, quindi per dirvi il livello, ci hanno dato una quantità notevole di attrezzatura tecnologica, perché loro, vabbè, loro hanno un loro sistema e ci hanno dato questi schermi, computer eccetera. E le persone, allora, e lì la questione è stata questa: gli studenti hanno fatto il diavolo a quattro perché non volevano i nuovi gli strumenti, la scuola privata, adesso gli Agnelli cosa vogliono, eccetera.
e i docenti hanno fatto una parata praticamente dicendo finalmente gli iPad nelle scuole, finalmente i computer, e si sono incontrati praticamente in cortile questi due cortei, gli studenti a dire no, basta, non ne possiamo più della privatizzazione della scuola, e i professori che dicevano finalmente vi portiamo gli iPad, siete contenti? No, e la risposta è in coro, no, non siamo contenti. Quindi, paradossalmente, alla fine si vanno a creare queste situazioni in cui chi pensa di fare un favore, alla fine rimane mazziato, e invece chi, diciamo, è imputato di essere il maggior, l'utilizzatore finale, giusto per usare, di una serie di tecnologie, in realtà alla fine è quello che protesta contro quelle tecnologie, a volte senza alcun motivo, a volte proprio una protesta sterile, eccetera. Però in linea di massima era strano, ci sono rimasto io vedendo questa situazione, perché ho detto come, vedi, poi ti trovi dibattiti come questi in cui dici, ti trovi a dire ma voi chattate sempre, state sempre su Facebook, sempre su WhatsApp, eppure poi alla fine io mi trovo con il mio professore che mi dice che le dispense sono sul suo blog e che adesso dobbiamo essere entusiasti perché finalmente non lo Stato italiano, perché quello aspetta, ma la Fondazione Agnelli, quindi la Juve, praticamente ci ha consegnato finalmente i computer. Io l'ho trovato una cosa talmente inquietante.
Cioè non
l'avete voluto
dire
che no, non li abbiamo, non è, no, non è vero. No, non è vero, però diciamo, sono anche proprietari della Juve.
Questo forse, quando si fa. Le classi che vengono nel mio programma tutti i giorni, vi dicevo, ne vedo una al giorno che naturalmente è accompagnata dagli insegnanti, quasi sempre hanno un gruppo su Facebook, quasi sempre hanno il gruppo su WhatsApp, il gruppo classe su WhatsApp con cui si comunicano le schede, i compiti, eccetera, e ultimamente hanno il blog, il più originale dei quali si chiama un blog di classe, che tutti i giorni adesso ci manda, perché non è sbagliato, no? Voglio dire, cioè, che gli insegnanti poi vadano su quel terreno, non sarebbe, tu sei molto fortunata a ricevere lettere di carta, io penso che a ricevere molte lettere di carta sei una, è il tuo lavoro, vabbè, io non ricevo per esempio più neanche una, quindi non so voi, tante lettere di carta, ma molto poche. Brutte però le mie, sì. Tutte bellissime, meno male. Ma ogni tanto danno qualcuno a me. Me la passi, vabbè.
Ma veramente non abbiamo parole per ringraziare Concita Lorenzo per questa vivacità, questo libro che è molto bello, molto ben scritto, molto ben strutturato, e la felicità poi della conversazione, del dibattito, è stata una cosa bellissima. E ancora l'altra domanda?
Innanzitutto è un piacere conoscerla anche di persona, la seguo. Gli iscritti, la seguo su Rai 3, quindi insomma è un piacere. La mia domanda è questa: lei è madre di più figli e ha già passato il periodo dell'adolescenza del più grande, adesso di questo ragazzo. Bene, che cosa è comune nell'adolescenza? Cioè, le problematiche sono comuni a tutti? Cioè, il grande ha avuto le stesse problematiche di questo oppure no? E come le affrontate?
Guardi, io ho sempre avuto la sensazione che la problematica fossi io. Cioè, il problema dell'adolescenza dei miei figli ero io, non era la loro adolescenza. Cioè, dal loro punto di vista stavano vivendo, diciamo, tranquillamente. Cioè, poi uno non... Cioè, non è che lei... Se io le chiedessi, mi parli del... esattamente quali sono le caratteristiche della fase della vita che sta vivendo, uno è difficile mentre c'è dentro, no? Quindi per loro è la vita quella, no? Per loro è l'infanzia, non è che un bambino ti sa spiegare cos'è l'infanzia, un adolescente non sa cos'è l'adolescenza, è il sinonimo della sua vita in quel momento, è la sua vita in quel momento, quindi non è più di una battuta, cioè io credo che il vero problema dell'adolescenza siano quelli che non sono adolescenti agli occhi degli adolescenti, no? Il vero problema dell'adolescenza sono gli adulti che circondano gli adolescenti o insomma, il resto del mondo che non sta in quella lunghezza d'onda. E ci sono alcuni, questo è stato un goffo tentativo per mettersi in sintonia, però io a un certo punto avevo voglia di sentirlo parlare, semplicemente questo, cioè mi mancava Lorenzo, c'era più, non si sentiva più, non parlava più, non usciva più dalla stanza, cioè mi mancava Lorenzo, dov'è? È in camera sua, e vabbè, però un anno, due anni, tre anni, alla fine ho detto ma andiamola a riprendere, no? Cioè, però come fai? Quindi io che so fare questo, ho provato con questo, ma se uno sa dipingere può provare con la pittura, se uno sa suonare, magnifica dono, può farlo con la musica, no? Cioè devi trovare un linguaggio per andare però te a riprenderti, se ci riesci, il contatto che hai perso, perché sei te che l'hai perso, no? Cioè questo è il punto. Sono loro che se ne sono andati, sono tu che... Detto così sembra facile, anche sembra nobile, poi nessuno è capace, io meno che mai, non è tanto facile, non è tanto... Io non insomma, sono stata anche molto... cioè ho sbagliato un sacco di cose naturalmente, e sbaglio. Però forse di parlarne poi capisco, quindi già sei a buon punto. Il tema del tempo, sì, il tempo da dedicare. Sì, poi c'è anche però da guadagnarsi da vivere, eh? Anche questo volevo dire alla signora che mi diceva della colpa, no? Perché va bene dedicare tutto il tempo, se una è un'ereditiera, è perfetto. Però c'è anche. Sì, perché io lavoro tanto.
Qualcosa di grave è stato fatto.
Ho fatto qualcosa di grave, Lorenzo.
Non ha fatto niente di grave. No, diciamo che io vivo la mia vita insieme a tante altre persone della mia età, e a più piccole, più grandi, che hanno avuto la stessa situazione. Diciamo che non è perché lei faceva un lavoro diverso da tante altre persone. Il fatto che una persona lavori tanto e che quindi non possa esserci in varie situazioni è una cosa che succede a tutti, in qualsiasi situazione si trovi la propria famiglia, se i genitori lavorano, se fanno un certo lavoro, lavorano e quindi non ci sono. Il punto, ci sono due elementi che variano e che quindi determinano se una situazione diventa poi tragica, disastrosa, se i sensi di colpa erodono una persona o meno, e sono questi. Uno, chi c'è lì se non ci sono i genitori? Io avevo i miei nonni che sono stati più che sufficienti, che anzi sono stati una figura completamente diversa da quella genitoriale, motivo per il quale quando eri, grazie anche a noi, che è presente, proprio perché nel momento in cui invece poi siamo tornati a casa e loro ci sono stati, cioè quando io e mio fratello siamo cresciuti, i miei c'erano e oggi grazie a Dio ci sono tutti i giorni a casa e sono sempre lì, ci rendiamo conto che sono state due cose completamente diverse. Cioè la mia infanzia, dove i miei genitori non è che erano perennemente assenti, ma c'erano poco, ma c'erano, non ha sentito questa grande botta, ma non perché non mi mancava mia madre mi mancava, e come, mi mancava anche mio padre, però c'erano delle persone che stavano lì, che erano la mia famiglia e che mi stavano intorno ed erano lì per me, per cui diciamo, tutto il programma girava intorno a cosa puoi fare tu Lorenzo oggi, voglio andare al mare, tutti al mare, voglio andare, quindi diciamo c'è una situazione per cui dire che io ho passato l'infanzia difficile, metterei un coppino, una cosa non si può dire. No, e poi un'altra cosa, lei ha glissato in modo formidabile sulla questione delle problematiche di cui si parlava prima, cioè le problematiche dell'adolescenza del primo sono state quelle del secondo, partendo dal presupposto che io spero e diciamo lo spero che le problematiche non siano state le stesse, perché altrimenti sono recidivi loro,
perché una volta compreso col primo figlio, essendo quattro noi, una volta che hai capito col primo che cosa succede, se fosse vero per tutti, se fosse vera la stessa cosa per tutti, sarebbe molto semplice. Il problema è proprio che l'adolescenza di per sé non significa niente, applicata a un singolo o a una serie di singoli è la cosa più inquietante e incredibile del mondo. In questo caso io ho avuto un periodo, che non nego, di mutismo totale e di disprezzo, che ha poi portato a una serie di disastri, cioè non c'è stato soltanto questo, prima di questo libro ci sono stati altri 50 libri scongiurati che lei avrebbe potuto tranquillamente scrivere, di cui sono piene le librerie di mio figlio mi dire i piatti dietro, sarò io o sarà lui. Abbiamo letto tantissimi libri di padri che scrivono dei figli senza consultare i figli. Motivo per il quale, quando lei mi ha proposto questa cosa qui, uno dei motivi per cui io l'ho accettata è come l'ha proposta, perché lì sta il mestiere, cioè lì sta quando dici è giornalista, si vede. Cioè, lei non è venuta da me dicendo scriviamo questa cosa, mi ha detto voglio il tuo parere su questo argomento che ti hai impegnato, psicologi da decine di anni, dici, mio parere, scusami, arrivo io ti do il mio parere. Quindi abbiamo scritto questa cosa con io che ero convinto all'intervista, no? E poi in realtà l'intervista non era, ma era un dialogo, e quando me ne sono accorto è stato tardi, no? Però comunque è stata una cosa che mi ha...
Scusami Lorenzo, ma è proprio andata così. Io ero anche molto seccata da tutta una serie di libri che uscivano sull'adolescenza, dove i genitori famosi di figli adolescenti raccontavano l'adolescenza dei figli, no? Come l'entomologo studia l'insetto, no? Allora il mio figlio insetto adesso sta delle giornate intere, però se il tuo figlio è un insetto, pensavo io, forse anche tu sei un insetto, no? Cioè, non sei in senso. E invece ha preso molto piede, e lo dico con a me piacciono, alcuni fanno anche molto ridere, no? Il libro di Michele Serra per esempio ha avuto un grandissimo successo e fa molto ridere, ma non è un libro sull'adolescenza, è un libro sul padre di un adolescente, cioè è un libro su il padre di un adolescente alle prese con un adolescente. Molto simpatico il padre dell'adolescente e molto paziente l'adolescente, anche perché voglio dire che essere il figlio di Michele Serra con quel libro addosso deve essere stata un'esperienza, no? Che tutti gli hanno chiesto scusa, ma perché non ti hai aiutato? Quindi ho pensato anche che forse la questione, cioè che io non sono nel suo modo, non sto studiando, loro non sono l'oggetto del mio interesse, sono i miei figli. Quindi con i figli si agisce, non si osservano, non si studiano, cioè le cose si fanno semplicemente insieme a loro, no? E quindi ho pensato che se mi volevo mettere in gioco e volevo mettere a disposizione quello che so fare rispetto alla problematica dell'adolescenza, dovevo agire. E quindi appunto. Poi, il trucco, diciamo, quello di dire mi interessa proprio il tuo punto di vista su questo problema e cominciare, però insomma è fare una cosa con un adolescente, non su un adolescente, che è molto diverso, no? Va bene, io vi ringrazio, ci sentiamo qui.